cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata anche oggi, 8 gennaio. Al microfono con voi Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 18.30. E apriremo tra poco parlando di piedi, piedi ribelli, piedi da calciatori e di piedi che hanno il tocco degli dèi, come quelli che aveva il calciatore argentino con la maglia numero 10, Diego Armando Maradona. Per Tamu Edizioni, infatti, è uscito in italiano il volume dal titolo Maradona, un mito plebeo. L'autore è Antonio Gomez Vilar, professore di filosofia all'Università di Barcellona. Noi ci faremo dire di più da Carmine Conelli, editore di Tamu Edizioni. Alle 17.20 sgranocchieremo una cardi. Lo faremo con Carlo Galli, che questa sera sarà ospite della Biblioteca Salita dei Frati per parlare di Carl Schmitt nel suo e nel nostro tempo. Alle 17.40 invece sarà nostro ospite Elia Bosco, che firma un articolo sul canale Cultura RSI, un articolo che ci parla del fallimento, il fallimento come forza e motore di crescita. Alle 17.50 per K in Libertà rifletteremo sul perché oggi tendiamo sempre di più a complicarci le vite e a svuotarle di senso, delegando quanto più possibile e circondandoci costantemente di intermediazioni digitali di ogni genere. E lo faremo a partire da un articolo di Repubblica di qualche giorno fa, firma di Chiara Valerio, su una delle tante ultime per ora trovate digitali. E in qualche modo continueremo questa riflessione alle 18.15 con Beatrice Cristalli, che per Cappa e Spalla si concentrerà sull'ossessione della stupidità. Mentre alle 18.05, qualche minuto prima, con Stefania Carini andremo alla scoperta nostalgica di MTV, che ha chiuso 5 canali alla fine del 2025 dello scorso anno, ma ora in qualche modo torna per i più nostalgici con una novità sul web, MTV Rewind, e vedremo con Stefania Carini di che cosa si tratta. 17.02 minuti, noi iniziamo come sempre, lo facciamo in bellezza, lo facciamo con la musica di Rete 2, lo facciamo con Luiana Brantes e la sua Enamorada.
E assim foi então nosso começo, teu olho safado quis prender o meu. Mão esquerda foi para aqui, direita foi para ali, e me deixei assim primeiro abraço eu. Eu fui percebendo o teu olhar em mim, mas não quis saber, não quis me envolver. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui. Levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira. E assim foi então nosso começo. Esquerda foi para aqui, direita foi para ali, e me desse assim primeiro abraço. Eu fui percebendo o teu olhar em mim, mas não quis saber, não quis me envolver. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira. Assim na brincadeira, levaste-me assim na. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira.
E il nostro ospite ancora non risponde, allora nel tentativo di raggiungere Carmine Conelli, editore di Tamu Edizioni, per parlare del libro Maratona, un mito plebeo, noi ascoltiamo Alice Bellinari, Better Day, anzi Alice Ballinari con la sua Better Day, e poi ci ritroviamo qui.
Child, come here, show me the road, brightened by juvenile hope, grimble. things seem to have lost their way, tied up in the lost and found you. Clocks.
E non siamo fortunati questa sera perché non riusciamo a raggiungere Carmine Conelli per parlare del libro Maradona, un mito plebeo, un libro scritto da Antonio Gomez Vilar, pubblicato recentemente in italiano in Italia da Tamu Edizioni. Un libro particolare, intanto perché è scritto da un filosofo che decide in questo libro di occuparsi di calcio e di un mito del calcio che ben conosciamo, Diego Armando Maradona. Magari riusciremo ancora a raggiungerlo, magari riusciremo domani. Noi allora continuiamo in musica qui a K e lo facciamo in bellezza con Aaron and Wine, Benjamin Bridewell e la loro More Than This. Aaron Wine e Benjamin Bridewell con questa More Than This e la scelta musicale delle 17 e 14 minuti di K non è casuale perché è proprio in uscita il prossimo 27 febbraio We Are Sub Pop Records il nuovo LP di Aaron and Wine dal titolo Hands Teeth, e lui stesso racconta: ho sempre desiderato usare quel titolo, lo adoro, per me suggerisce l'impossibile, i denti di gallina non esistono ed è proprio così che mi è sembrato questo disco, un dono che non dovrebbe esistere ma che invece c'è, una cosa impossibile ma reale, e appunto l'uscita è in programma per il prossimo 27 febbraio. 17:15 minuti qui a K, tra poco inizieremo a sgranocchiare Anna Cardi, prima però ascoltiamo Karen Ellis, Raio 18, Nina Miranda, sarebbe Raio 18 se già lo leggiamo in inglese, il titolo del brano Shades of Red. Thank you. 17-19 minuti ed è tempo dei nostri anacardi. Il nostro ospite questa sera è Carlo Galli, già professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, studioso della storia del pensiero politico continentale, con particolare attenzione ad alcuni concetti chiavi della moderna razionalità politica. E Carlo Galli questa sera alle 18.30 sarà ospite dell'incontro alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, incontro dal titolo Carl Schmitt nel suo e nel nostro tempo. L'incontro è organizzato dalla Società Filosofica della Svizzera Italiana in collaborazione con l'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia. Carlo Galli, buonasera e benvenuto a K.
Sì, buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, la figura di Carl Schmitt, personalità controversa del Novecento, sarà al centro dell'incontro di stasera. Vogliamo magari partire da qui, tratteggiare brevemente il profilo e spiegare perché è importante oggi chiamarlo in causa.
È stato un giurista di diritto pubblico tedesco, nato nel 1888 ed è morto vecchissimo nell'85, 97 anni, ha attraversato praticamente tutto il XX secolo e autore di libri di straordinaria importanza di storia del pensiero politico, di diritto costituzionale tedesco. Facciamo soltanto un paio di titoli: Dottrina della Costituzione e Il Nomos della Terra, che è il libro intorno al quale la Società Filosofica della Svizzera Italiana ha organizzato gli incontri ai quali questa sera io pongo fine con una conferenza complessiva sulla persona di Carl Schmitt. Carl Schmitt è controverso perché è sempre stato controcorrente nella sua esistenza intellettuale, è stato violentemente antiliberale, antisocialista, e ahimè ha aderito invece all'esperienza nazista, cosa che gli è costata molto cara, perché ha perduto l'insegnamento nel 1945 e non l'ha mai più riavuto. Il suo nome era andato oscurato sostanzialmente per qualche decennio nel dopoguerra, ma circa negli anni 70, dapprima in Italia e poi praticamente in tutto il mondo, compresa la Germania, è tornato ad essere un autore estremamente letto, conosciuto, commentato. Oggi è praticamente l'autore più importante nella storia del pensiero politico, quello al quale si fa riferimento più spesso. Perché? Ma perché Carl Schmitt ha in sé, nel proprio pensiero, una tensione a scoprire l'origine delle forme politiche e giuridiche, cioè non si accontenta di descriverne gli aspetti, di descrivere la superficie, cioè di stare alle norme, ma in realtà sempre nell'arco della sua lunghissima produzione scientifica, in modi diversi, ma sempre ha voluto andare all'origine, e dunque andando all'origine delle forme giuridiche, cioè detto in un altro modo, andando all'origine degli ordini e degli ordinamenti che essenzialmente l'Europa produce e ha prodotto, ha trovato la politica, un giurista che ha scoperto che dietro il diritto e in profondità sotto il diritto c'è la grande decisione politica, e ha scoperto anche che la grande decisione politica non si limita a essere l'origine di un ordinamento, ma vi penetra all'interno, lo permea tutto, cioè un ordinamento non è mai completamente ordinato, è sempre disordinato dalla stessa origine del proprio ordine. Dunque è un autore in un qualche modo terminale nella storia del pensiero, è un autore difficile perché ha dietro di sé tutta un'età classica che la sua riflessione filosofico-giuridica-politica mette in discussione.
E Carlo Galli, è vero anche che Carl Schmitt, riallacciandomi a quello che lei ha detto fino adesso, ha dato un'analisi, è stato in grado di dare un'analisi lucida della crisi della società borghese del suo tempo. E nonostante, lo diceva lei, la sua controversa adesione al nazismo, fu però in grado di anticipare criticamente gli scenari geopolitici dei decenni successivi, quindi è stato in grado di guardare avanti. Allora, in conclusione del nostro intervento, e rifacendoci o ritornando al tema di questa sera, dunque Carl Schmitt nel suo e nel nostro tempo, qual è il collegamento importante?
Il collegamento importante è che Schmitt ha vissuto la grande crisi dello Stato liberale borghese ottocentesco, ha vissuto nel momento in cui questo Stato era messo in discussione tanto dal comunismo sovietico quanto dal fascismo e dal nazismo. Ha visto che un certo modo di pensare alla esistenza collettiva non produceva più effetti positivi e ha tentato di andare oltre quella forma di Stato. Oggi noi stiamo assistendo alla crisi delle liberal democrazie occidentali, quali erano sorte, risorte dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Per decifrare la crisi delle liberal democrazie occidentali ci sono molti strumenti intellettuali. Certamente uno di questi è il pensiero di Carl Schmitt, che è particolarmente utile quando si va verso concetti come emergenza, eccezione, che sono i concetti che Schmitt pone al centro del diritto pubblico, non dunque la norma ma l'eccezione, e quando noi oggi cerchiamo di decifrare la crisi internazionale dell'ordine liberale occidentale. È una crisi che Schmitt ha visto in un altro modo al suo tempo. Quello che ha visto allora, oggi, opportunamente modernizzato e adattato ai nostri tempi post-globali, quello che lui ha visto oggi ci può aiutare a capire il mondo che stiamo vivendo.
Allora, questo mi sembra un ottimo motivo questa sera per recarsi all'incontro che avrà luogo alle 18:30 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Ricordo il titolo: Carl Schmitt nel suo e nel nostro tempo. Utile questa sera l'incontro per riuscire a decifrare o avere degli strumenti, ecco, per capire meglio il nostro tempo e soprattutto decifrare la crisi delle liberal democrazie occidentali. Come il professor Galli ci ha ben spiegato. Professor Galli, grazie per essere stato con noi e un buon incontro.
Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
Giuro, non ci ho versato il cianuro, nei medaglioni col sugo mi sarò sbagliata a gestire gli umori. C'è gli odori, vieni fuori, che siamo già pure troppi. Ti dimenico il cavatappi, ma il sughero cede e si sgretola giù. Cielo scuro, mentre pisciava su un muro, un cieco mi ha predetto il futuro e mi ha detto: ma ciò che ti rende insicuro, prova a pensare un po' meno, non c'entra un cazzo, qui era un battibaleno, sono in cattività, Giorgione a digiuno, buonaccia su Nettuno, come un accendino di tutti e di nessuno. Attenzione, l'ovazione di tutto ciò che disprezzo. Mi piego ma non mi spezzo, c'è il pane nel forno ma è tutto bruciato. Capo a giro, fra una sbadiglia e un sospiro, un succi nuota dentro al papiro. Copriamo la spiaggia per farci un bel nido. Sto sfrecciando, si rompe il freno, la zia mi chiede quando va.
Kappa.
Ed era Rebecca Roger Cruz con la sua Diablix, tratta dall'album Rio Abajo del 2025, di questa cantante venezuelana che ci ha portati anche al nostro appuntamento con lo sguardo che diamo sempre ai contenuti RSI. E questa sera proviamo sul sito Cultura della RSI, perché vogliamo parlare della forza del fallimento. Lo vogliamo fare con Elia Bosco, che intanto accolgo perché è già in collegamento con noi. Elia, buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, Elia Bosco firma questo articolo, lui è laureato in lettere e filosofia, sta muovendo i primi passi nell'insegnamento, è anche un collega RSI e vedendo questo articolo subito pensato, anno nuovo è sempre il momento di fare nuovi propositi, e forse uno dei buoni propositi che tutti facciamo è quello di cambiare prospettiva, e questo articolo e il tema, la forza del fallimento, forse in qualche modo ci aiuta a farlo. Ma Elia Bosco, perché la scelta, insomma, di trattare questo tema?
Beh, innanzitutto mi piace molto nei miei articoli, appunto, come ha detto, cambiare prospettiva. L'ho già fatto con Leopardi quando parlava nel dialogo di natura con un islandese, quando parlava della vecchiezza come un male, diciamo una beffa che natura fa all'essere umano. In realtà lì l'ho ribaltata la questione, ho trovato proprio in quella tesi pessimista in realtà la chiave giusta per affrontare il tema, per dare un pochino più di fiducia all'essere umano, a tutto ciò che concerne la natura e il percorso di ognuno di noi sulla Terra. La stessa cosa è stata per il fallimento, appunto. Mi sono sentito anche preso in causa come prima, diciamo, persona che ha vissuto anche queste cose sulla propria pelle, e aggrappandosi un pochino ai grandi autori della storia del pensiero mondiale, in qualche modo si riesce a trovare un senso anche in queste cose che a primo avviso sembrano forse abbastanza tragiche o perlomeno tristi.
Sì, perché comunque al fallimento, che capita a tutti prima o poi, di fallire si guarda sempre con grande preoccupazione, poi insomma non la si vive bene. Ecco, è difficile un momento in cui si prende atto di un fallimento. Eppure però nell'articolo tu ci dici che l'importante è come reagiamo dinanzi a un fallimento, come lo mettiamo, come riusciamo a metterlo, ecco, in prospettiva.
Esattamente, poi appunto mi è piaciuto anche andare per macro categorie, diciamo, ho parlato di storia con la S maiuscola e di scienza con la S maiuscola, che sono delle categorie che ci definiscono in quanto esseri umani dagli arbori della civiltà, e che se anche queste funzionano attraverso i fallimenti e grazie ai fallimenti riescono poi a trovare una via migliore rispetto a quella passata, mi sono detto che se la storia e la scienza la fa l'essere umano, in fin dei conti queste categorie di fallimento come progresso può anche essere dato proprio a noi che la storia la scriviamo in qualche modo, quindi questa luce in fondo al tunnel c'è proprio nella nostra natura.
E a proposito di questo ci sono anche degli esempi concreti che tu ci porti, e sono quelli di persone, in questo caso anche personaggi celebri, che hanno attraversato dei fallimenti prima poi di conoscere il successo, di realizzarsi. Vogliamo fare qualche esempio?
Appunto, gli esempi più importanti sono quello appunto di J.K. Rowling, che la scrittrice e autrice di Harry Potter, sappiamo quanta fortuna abbia avuto questa saga sia nella letteratura che nel cinema, e lei è stata, viene citata spesso come l'esempio cardine di questo essere rifiutati, 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 fallire, 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 ma poi arriva quell'attore nella vita della Rowling che le dà invece la possibilità che ha cercato tutta la vita, che poi in qualche modo la solleva da tutte le sue fatiche, dandole un'opera che fino ad oggi continua a parlarci, quindi un grande classico. Un altro esempio potrebbe essere appunto Steve Jobs con Apple. La stessa cosa, lui è stato licenziato e poi dopo ne è diventato amministratore delegato, e questo ha cambiato, ha rivoluzionato il mondo della tecnologia.
Mi verrebbe da dire, insomma, bisogna nella vita imparare a perseverare e anche ad essere un po' coraggiosi. In ogni caso, noi invitiamo chi ci ascolta e chi si è incuriosito ad andare a scoprire l'articolo che si trova sul nostro portale Cultura della RSI, il titolo La forza del fallimento tra Cicerone e Hegel, perché il fallimento è il motore della crescita. Elia Bosco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito, buona serata a tutti e a tutte.
A presto.
Just in time, time to see the sun. And every shadow, disbelieve me, make it mine, find a longer run, yeah. Clouds will pass and leave the thunder, just a warning, warning to be heard. And all the people and thunder, if the Lord will wash the sins away. Never leaves me, just in time, time to see the sun. And every shadow disbelieves me, make it mine, find a longer run. Yeah.
hear thunder. Just a warning, warning to be heard. And all the people sit and ponder if the Lord will wash the sins away. Wash the sins away, Lord. Wash the sins away. Wash the sins away if the Lord.
Your door today, you opened it, read it, then threw it away. Didn't want to be reminded of what it had to say. Just as soon go lay on the floor, or beat someone senseless, or watch a cartoon, or paint all your windows to hide the full moon. Tie yourself down like a genuine loon, becoming one with your shadows within. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely hole you get lost in. In fact, nobody's friend has got nothing inside. The phone on your table is ringing and ringing. You leave it unanswered. What could it be bringing except truth and awareness? And likely unstringing, just as soon go lay on the floor, or flesh cut your forearms, or blow out your brains, or open your windows to torrential rains, ensuring an unending flow of raw pain, becoming one with the monsters within. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely home you get lost in each day. In fact, nobody's friend has got nothing inside. Someone's at your door, she's knocking and knocking. Your sense of contentment is reeling and rocking. It's not worth the pain to even think of unlocking. Just as soon stay down on the floor and let the night come and watch the light change. Ignore everything that is frightening or strange. Allow isolation to fully derange, becoming one with the darkness within, which has never been anyone's friend. They keep trying to find you and you run away, with your hands over your eyes and your mouth open wide, to the same lonely hole you get lost in each day. Nobody's friend has got nothing inside.
17:49 minuti qui a K e abbiamo ascoltato questa bellissima novità musicale, questa ballata, oserei dire, di Bonnie Prince Billy, They Keep Trying to Find You, ed è il nuovo brano tratto dall'album, nuovo album dal titolo We Are Together Again, che verrà pubblicato il 6 marzo da Domino No Quarter, proprio a nemmeno un anno di distanza dal precedente The Purple Bird. E Bonnie Prince Billy, in merito a questo disco, ha detto: è stato realizzato più vicino al fiume Ohio di qualsiasi altro disco con cui abbia avuto a che fare dal 1993, anno di There Is No One That Will What Will Take Care of You. There Is No One What Will Take Care of You, dei Pallas Brothers. La vitale comunità musicale di Louisville, presente e passata, è messa qui in risalto in ogni canzone, e da qui anche si potrebbe dire la resistenza della comunità gentile in questo We Are Together Again, il titolo dell'album, ma anche il titolo di questo brano, They Keep Trying to Find You, continuano nel cercarti, nel tentare di cercarti. 17:50 minuti, è tempo di K in libertà. Non so voi, ma tutte le volte che leggo la parola IA o intelligenza artificiale, e ormai la leggiamo credo in continuazione, in ogni momento della giornata, se non la leggiamo la sentiamo, insomma mi viene l'orticaria. E quando poi leggo che grazie all'intelligenza artificiale potremo evitare di fare la tal cosa, potremo essere più veloci, più belli, sembrare più intelligenti, quasi mi sale un moto di rabbia. E per carità, bene l'innovazione, bene sicuramente il progresso tecnologico, certamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in molti campi e molte occasioni è utilissimo, ma ogni tanto mi dico: tutto questo ricorrere a mezzi, modelli, strumenti, interfacce di intermediazione che in qualche modo ci permettono di delegare, dove ci porterà mai? E faccio un esempio concreto e prendo spunto per farlo da un articolo di Chiara Valerio uscito qualche giorno fa su Repubblica, e il titolo è già da orticaria e la dice lunga, ed è questo: un GPS per i romanzi, l'ultima tentazione dell'algoritmo digitale. Anche algoritmo, una parola che fa venire l'orticaria. In pratica si tratta di una nuova funzione di Amazon che si chiama Ask This Book, chiedi a questo libro o di questo libro, chiedi di questo libro, perché è una funzione che ci permette, nel momento in cui noi stiamo leggendo, grazie proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ci permette di fare delle domande, quindi di farci spiegare i libri mentre li leggiamo. Cosa significa? Significa che appunto possiamo fare domande sulle caratteristiche di un personaggio o il perché di una vicenda che sta accadendo, che magari non abbiamo compreso. Ma dico io, se sto leggendo un libro, perché devo fare domande? O meglio, le domande naturalmente sono lecite. Quante domande sorgono nella nostra testa mentre leggiamo qualcosa? Ma questo è anche il bene della lettura. Quindi ce ne vengono in mente tante di domande, ma le risposte toccherà darcele da soli, oppure no. E non è anche questo il bello, la magia della lettura? Capire, scoprire, lasciarci sorprendere, restarci anche male di fronte ad un finale, ad un'azione, un gesto inaspettato, una parola non compresa, dover tornare indietro, rileggere due, tre, magari anche paragrafi o anche 3-4 pagine, andare a ritrovare la morte di quel personaggio perché sennò ci manca il collegamento con quanto stiamo leggendo in quel momento. Ma dico io, ora anche quando leggiamo abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale, e poi non dobbiamo mica sempre capire e sapere tutto. Anche questo fa parte della vita, del suo mistero e della sua magia. E poi, pensando ai bei bigini di carta di un tempo, dove sarà tutta questa innovazione se adesso pensiamo a Ask This Book di Amazon? Il grande passo tecnologico in che cosa sta esattamente? Conoscere, capire, stupire, meravigliarsi sta a noi, soltanto a noi. Sentire sta soltanto a noi, perché senza sentire noi non siamo più niente. Altrimenti cosa viviamo a fare? E dove vogliamo andare soprattutto? Vogliamo diventare anche noi dei freddi e piatti database? Anche no, mi verrebbe da dire. E forse ci farebbe bene qualche volta schiacciare sul freno, o meglio, io direi mettere proprio la marcia indietro.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
E con questo grande classico Hotel California degli Eagles siamo arrivati alle 18 e ci scrivono i nostri ascoltatori, ci scrive Elena, per la musica di questa sera, per le belle scelte musicali di questa sera qui a K, ma anche Martino commentando K e Libertà di pochi minuti fa, dicendo non è tanto mettere la marcia indietro ma andare avanti ancora con la human intelligence aiutata, se si vuole, dall'intelligenza artificiale. Chissà se riusciremo davvero a fare così. Noi tra poco invece daremo un consiglio un po' nostalgico, quindi forse restiamo un po' in qualche modo sulla falsa riga del nostro K in Libertà, ma l'appuntamento ci arriviamo con Fiorenza Calogero e Maria Mazzotta e la loro Zingari.
Bascio buo, vicina ancunia, patro me stromma la radia, trebata ma o lucro e poco. Magnane dorma na fermane uomana senza pastufa la peggiore bestia. Quando viaggia na fanna un carro che gente scartò, fianco pa carretta. Una sa doppa ca portata un suo calana che scava so se me ne accevala buttando traina magnanna povera ballaria cavera se scappa a tetta nausce de zingara cantanna nenia e qualche mascolo minte lo passo e ci le porta le redini a mano le genucchia in terra ma guido e lo passo all'alba arriva dall'estesa campana butta e ne spocca la voce.
una canubiltà.
Noi a Rete 2 ne abbiamo parlato. MTV a fine 2025 ha chiuso 5 dei suoi canali: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live. L'unico canale che sopravvivrà sarà MTV HD, ma con una programmazione completamente stravolta, incentrata su reality show e programmi di intrattenimento. Ma ora, per chi sentisse già la nostalgia, la mancanza dell'identità originaria di MTV, c'è una soluzione, c'è una speranza, ma io non voglio già dirvi di che cosa si tratta, perché ne parliamo adesso con la nostra Stefania Carini, che è spesso anche nostra ospite in Cappa e Spalla. Lo ricordo, Stefania Carini, laureata in storia del cinema con una tesi sulla Pixar, un dottorato di ricerca all'Università Cattolica in culture della comunicazione e giornalista che collabora con diverse testate, Il Post, La Repubblica, Il Foglio e tante altre. Allora, intanto, Stefania Carini, buonasera, ben ritrovata.
Buonasera, è la sezione nostalgia, quindi diciamo così un po'.
Stasera sì, è il momento nostalgia un po' prolungato, perché io l'ho già iniziato alle 17.50, andiamo avanti, anche la musica degli Eagles ci ha aiutato in questo. E, ecco, e quindi a proposito di nostalgia, che cosa è successo? Cioè, che cosa possono fare gli ascoltatori e le ascoltatrici che sentono la nostalgia di MTV?
Ma in pratica è successo che in questi giorni qualcuno, questo utente che si chiama Shilly Lu ha creato su internet una sorta di MTV Rewind, l'ha chiamata lui, no? Cioè la possibilità di collegarsi a un sito, al suo sito, e di poter visionare i vecchi videoclip di MTV, ma fondamentalmente in realtà arrivano anche abbastanza intorno agli anni 2000, quindi è una nostalgia ampliata, non è solo gli anni 80, gli anni 90, poter, ecco, di nuovo avere esperienza di quel flusso musicale, video musicale anzi costante, che ti permetteva MTV Music. Perché cosa è successo? Appunto, come dicevi tu, sono stati chiusi anche in Europa alcuni canali di MTV, cioè proprio quelli che ancora mantenevano un po' quest'idea di flusso musicale continuo, perché MTV c'è ancora evidentemente, ma ormai è un canale da alcuni decenni che non trasmette più solo musica, ma trasmette, diciamo, programmazione cosiddetta giovanile, adolescenziale, vanno dai reality ma anche alle serie TV, agli anime. Questo perché evidentemente è successo anche che internet ha rubato quello che è stato un po' il ruolo di MTV, cioè questa capacità di essere flusso continuo musicale. Se pensiamo a YouTube, se pensiamo a tante possibilità video musicali su internet, ma anche TikTok, no? Ad esempio, molto più breve, ecco, è lì che si video ascolta la musica, non più su MTV. Però questo utente ha deciso un po' di ricreare in maniera molto un po' artigianale, perché è andato a recuperare, ovviamente a embeddare i vari videoclip che sono ancora presenti appunto su YouTube, e poi ha creato questa interfaccia da un po' TV, anzi da internet,
volevo dire,
stile.
Esatto, anni, non so, anni 90, no, sì, mi ha proprio ricordato i miei primi tempi, ecco, quando ho iniziato a usare il PC e usare internet.
Ma infatti è interessante perché qua c'è proprio all'opera una di quelle, insomma, capacità che hanno i media di adesso, in realtà di adesso e anche ormai da almeno 20 anni a questa parte, e i fan online, cioè di mettere in pratica quella che viene chiamata proprio una sorta di remediation, cioè la capacità di un media di inglobare un altro e di perpetuarlo, perché alla fine qua noi abbiamo da un lato tanti video presi da YouTube, quindi in realtà da qualcosa di relativamente moderno, diciamo, che però vogliono simulare un tipo di flusso e di audiovisione appunto degli anni 90, quando YouTube non c'era, evidentemente, con un'interfaccia vecchio stile. Quindi abbiamo da un lato qualcosa che è possibile fare solo adesso, quindi un media modernissimo, fatto addirittura da un utente, non da un grande editore, perché questa è la novità. Dall'altra, qualcosa che ci vuole simulare fondamentalmente quando eravamo giovani, cioè la nostalgia. Quindi l'ipermodernismo è la nostalgia del passato, Stefania, che però è la nostra epoca da tanto, tanto tempo ormai, insomma.
Questo, Stefania Carini, non lo dovevi dire. Come quando eravamo giovani. Io dico solo che oggi, quando sono andata sul sito, perché ero curiosa di vedere come funziona, mi è subito piaciuta perché in questa prima interfaccia scura, che sembra quasi quella di un vecchio videogame, c'è la tazzina del caffè sulla quale anche si può cliccare, quindi già mi aveva conquistata. Ma una volta entrata, io dico solo che mi è apparso il video di un giovane Cliff Richards che canta We Don't Talk Anymore. Ci ho messo un attimo a ricordarmi, ho detto, ma e quindi già da qui, insomma, l'effetto nostalgia era ai massimi livelli.
Sì, poi ecco, io ad esempio sono andata sul canale anni 90 e il primo video è stato quello dei Blur, ho detto vabbè, insomma, l'ha giocata veramente facile e subito la connessione è col passato. E mi è venuto anche in mente che evidentemente c'è davvero una sorta, è come se fossimo in una sorta di loop temporale continuo in parte, perché se ci pensiamo, una settimana fa eravamo qua a parlare del finale di Stranger Things e quindi anche lì di un'operazione nostalgia anni 80, inizio anni 90, ma d'altra parte è anche vero che in questo periodo si sta parlando molto di una generazione che poi è la mia, la generazione X, quella un po' che è stata la prima ad essere un po' etichettata a un certo punto, appunto negli anni 90 e così via, poi è un po' sparita, è un po' andata sotto traccia perché si parlava solo di millennial, di generazione Z, eccetera, e invece in questi ultimi mesi sta tornando un po' sotto traccia, anche in America se ne parla molto di questa generazione che sotto sotto però ancora sta dominando un po' l'immaginario, lo porta avanti e silenziosamente, insomma, ecco.
Stefania Carini, noi ci dobbiamo salutare, però io ricordo intanto, allora il sito, basta andare su, allora digitare www.wantmymtv.versal.app, è un po' complicato, si fa prima a googlare I want my MTV rewind, che trovo anche un bellissimo titolo, per questo sito, creatolo, diciamo, da un utente, per cui funziona anche con le donazioni, giusto? Diciamo ancora questo,
esatto,
in chiusura.
Esatto, funziona con le donazioni, il famoso donami un caffè che lui, esatto, dice all'inizio per il lavoro che sta facendo, ha detto che andrà avanti, ha tante visite, quindi insomma direi che il progetto, se qualcuno non si mette di mezzo, ma insomma non dovrebbe, perché sono video già caricati su YouTube, quindi lui sta riprendendo qualcosa che c'è già, ecco, c'è già. Quindi, ma lo rimpacchetta per noi i nostalgici.
Esatto, e lo valorizza. Basta andare su questo sito, si apre questa finestra, è come un tuffo, davvero un tuffo, nel passato. Stefania Carini, grazie per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie a voi.
A presto.
K.
Oh, uno... Dos, uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared.
dead. His old man in a bottom. He done quit his 9 to 5. He drink full time, and now he's living in a bottom. See that black boy over there running scared. His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. His old woman waiting to bring for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in the bottom, there's people living in the bottom. Listen to me, see that sister, a show was fine, but she started drinking wine from the bottom. She told me the old man committed a crime, he's doing time, now she's hanging in the bottom. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need help from the bottom. I seen her, preacher man tried to help her. Oh, she cussed him out and hit him in the head with the bottom. They turned to me, they asked me, kill now. Don't you think it's a crime? No way. And time after time. Showing up in the bottom. Give another good example. You see that jet in a regal suit, I ain't nothing damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far, gonna have problems. But the offenders of the Dollar Eagle said, what you doing, man? Illegal. Now he's in the bottom. Chase the prisons away from the bottom. You turned to me, you stood in my hand. Now, don't you think it's a crime? The way time after time, friends of mine in the bottom. There's people showing up in the bottom. Come on, hit the lick one time, Steve.
Ed erano gli Scott Heron con The Battle, brano tratto dall'album Winter in America del 1974 degli Scott Heron e Brian Jackson, brano che ci ha portati dritti dritti a cappa e spalla, che lo sapete da ieri non è più alle 17:40 o giù di lì come è sempre stato, ma si è spostato a quest'ora attorno alle 18:15. E ospite di questa sera è la nostra Beatrice Cristalli, piacentina di nascita, consulente in editoria scolastica per i settori education di Mondadori e Rizzoli e formatrice e linguista. Buonasera, bentrovata Beatrice.
Buonasera a voi.
Allora, noi questa sera abbiamo già parlato di della forza del fallimento. Poi abbiamo fatto un'operazione nostalgia parlando di intelligenza artificiale. Io dicevo, magari si potrebbe anche pigiare sul freno, schiacciare sul freno, fare addirittura marcia indietro. E invece noi adesso parliamo dell'ossessione della stupidità.
Sì, perché è una parola che secondo me oggi è anche un po' travisata. Intanto proviamo a fare un esperimento. Se io parlo di stupidità oggi, credo che a molte persone venga in mente il colpevole o i cambiamenti che questo colpevole ha messo in atto. Internet, in primis, e ora ovviamente l'intelligenza artificiale.
Dicevo bene che saremmo rimasti sull'argomento.
Certo, e il luogo comune è che siamo più stupidi poi perché leggiamo meno libri, guardiamo video stupidi. La mia potrebbe essere l'estremizzazione di un pensiero collettivo che però non posso ignorare perché un fondo di verità ce l'ha. E per tanto tempo ho creduto che il concetto stesso di stupidità fosse lineare, fino a quando non mi sono imbattuta nella categoria di analfabeto funzionale, che è una categoria di difficile definizione, ma non perché il fenomeno sia sfuggente, ma perché sia estremamente sfaccettato. Se l'alfabetizzazione è, diciamo, la conquista umana della capacità di leggere, scrivere, comprendere testi e contesti, l'alfabetizzazione funzionale è una sua necessaria evoluzione, visto che nell'ecosistema a più livelli che caratterizza ormai la nostra quotidianità, i prodotti si moltiplicano, gli spazi si allargano, si frammentano, e in un mondo così sono sempre meno i referenti di cui una persona può riuscire a circondarsi per risolvere ogni sua esigenza informativa. Poi c'è una parola che raggruppa tutti questi concetti, che è inglese, ci darà fastidio magari, ma è literacy. Quindi questa capacità di capire, di padroneggiare e valutare criticamente testi e contesti di varia natura. Ma io mi sono chiesta anche in queste vacanze, l'incapacità di leggere quello che ci circonda, la possiamo considerarla stupidità? E poi, le generazioni prima di noi erano più intelligenti di noi? Come lo erano?
E i concetti di intelligenza e stupidità non sono così facili da spiegare, poi è facile cadere in generalizzazioni. L'intelligenza umana è troppo ampia e variegata per essere ridotta a parole come stupido, ma ci sono segnali preoccupanti che tutta questa comodità digitale, lo dicevo proprio prima anch'io, in qualche modo ci stia costando caro. Poi le affermazioni sulle capacità relative delle diverse generazioni diventano molto controverse e può essere difficile rispondere anche usando i dati.
È vero, però ho letto un articolo di un'esperta di educazione che si chiama Daisy Christodoulou, che vi consiglio di seguire, a una newsletter che si chiama No More Marking, e prova a farlo, insomma, questo esercizio di pensiero, perché si serve di due punti importanti. Il primo è l'inversione del cosiddetto effetto Flynn, che prende il nome dal ricercatore neozelandese James Flynn e che evidenzia come nei paesi più sviluppati c'è stata nel corso del tempo, negli ultimi decenni del XX secolo, una diminuzione del test QI. Non c'è una sola causa, ci sono più cause. Una potrebbe essere il cambiamento nel modo in cui gli adolescenti trascorrono il loro tempo libero, quindi anche un cambio, no, di paradigma educativo, e poi la crescente diffusione della tecnologia, o meglio l'impatto della tecnologia sul nostro cervello. E qui si arriva al secondo elemento che l'esperta porta sul piatto d'argento, che è il concetto di scarico cognitivo, una mossa automatica che noi mettiamo in atto da tantissimi anni. Consideriamo questa premessa: non appena una tecnologia diventa disponibile e ci semplifica la vita, continueremo a sceglierla perché siamo evolutivamente predisposti a usarla. Aggiungiamoci poi che l'ecosistema digitale è sempre più un mondo senza attriti, questa è una parola che mi incuriosisce moltissimo, e sappiamo che su queste premesse il mondo reale, che invece è pieno di attriti, diventa più difficile da gestire. Quindi forse, e questa è una grande provocazione che faccio, smettiamo di leggere libri o consumare contenuti lunghi o long form, come spesso vengono chiamati in rete, perché mantenere quel tipo di concentrazione al quale siamo meno abituati sembra un attrito. Questo poi ci rende automaticamente più stupidi?
Ma ne siamo poi sicuri? Il sociologo Neil Postman, nel suo celebre saggio del 1985 dal titolo Divertirsi fino alla morte, diceva questo: ciò che Orwell temeva erano coloro che avrebbero vietato i libri, ciò che Huxley temeva era che non ci sarebbe stato alcun motivo di vietare un libro perché non ci sarebbe stato nessuno disposto a leggerlo. Associare il libro e l'attività della lettura tradizionale allo sviluppo dell'intelligenza è una mossa immediata, facile ma limitata. Forse oggi siamo intelligenti in modo diverso?
È un bell'argomento, molto, molto difficile da risolvere in poche battute, perché a volte penso che confondiamo lo sviluppo dell'intelligenza con l'esposizione dei tanti contenuti che vediamo ogni giorno. Ecco, questo processo, secondo me, non fa di noi delle persone intelligenti in modo automatico, fa di noi sicuramente degli spettatori, che poi è anche quello che sostiene Neil Postman parlando della televisione, lo sviluppo dei grandi media. Oggi potremmo dire che con i social network abbiamo potuto sviluppare noi stessi e noi stesse delle idee innovative, di condividerle più facilmente, ma non so se questo ci abbia reso più intelligenti. Penso anche che la lettura di tanti libri, di cui molte persone poi si vantano come se fosse una gara, non renda le persone più intelligenti, cioè la qualità ovviamente di come si legge, però di certo non ci rende più stupidi. E l'altra riflessione è questa, cioè come mai in un'era così avanzata, dove potremmo diventare più intelligenti, o forse lo siamo già, ci ossessiona così tanto il rischio di diventare stupidi? Io ancora non ce l'ho una risposta, ma ho ben in mente la quinta legge della stupidità di Carlo Cipolla, che forse ci mette sempre in guardia, ed è questa: la persona stupida è il tipo di persona più pericoloso che esista, quindi da stare lontano.
E noi qui ci fermiamo, ma prima, ascoltandoti, mi è venuto anche in mente, quando si parla della grande esposizione di testi, no? A cui noi oggi siamo soggetti, e leggiamo qui e leggiamo lì, e anche il fatto di leggere in continuazione, di essere bombardati, ecco, da tanti testi, ci dà anche sempre l'illusione, in qualche modo, uno ad esempio, di sapere tutto, di essere informati su tutto, ma questo non è vero, perché la conoscenza poi in realtà arriva da altre fonti, no? Ed è un processo, come dire, proprio nostro, che dobbiamo anche fare nostro. Quindi non è che leggendo tanto, vedendo tutto il giorno, scrollando notizie o anche testi, contenuti, alla fine, come dire, sia immediata, ecco, l'acquisizione di tutto quello che stiamo leggendo, perché se all'origine, alla fonte, non c'è un pensiero critico, non ci sono delle basi, non c'è una formazione, insomma, tutto questo alla fine non trova neanche terreno fertile per poi no, svilupparsi in qualcosa, e alla fine anche questo facilitarci la vita di continuo. E questo era il mio pensiero di oggi nel K Libertà, forse non ci fa così bene, ma insomma potremmo andare avanti ancora per tanto tempo, ma non ne abbiamo più di tempo. Allora, Beatrice Cristalli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
Just hold on.
E nella nostra puntata un po' nostalgica di K di questa sera, gli Harlem Gospel Travelers ci danno fiducia, ci dicono you just have to hold on, joy is coming, devi solo tenere duro, la gioia sta arrivando. Ed è anche il brano che ci ha portati alla conclusione del nostro appuntamento di questa sera. K torna come sempre naturalmente domani alle 17, tra pochissimo c'è Modem e poi a seguire alle 19 come sempre l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natasha Fioretti, grazie come sempre per essere stati all'ascolto e l'augurio di una splendida serata. A risentirci presto.